Perché la gestione efficace del tempo, soprattutto se sei una mamma lavoratrice, non è tanto una questione di conoscenza delle tecniche quanto di mentalità e lavoro su se stesse? Scopriamolo insieme nella puntata 153 di Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi, a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di personal branding e ti accompagnerò in questo viaggio nel mondo della comunicazione digitale a misura di psicologo. La puntata di oggi per me è preziosa perché finalmente ho avuto il piacere di trattare una tematica che sono sicura sarà utile per tante colleghe che mi seguono, ma che è anche un argomento che mi tocca molto da vicino. Sto parlando della gestione del tempo, soprattutto quando sei una madre che lavora e lavora in questo caso come libera professionista. Attenzione, attenzione, warning. Vorrei parlare di genitore che lavora, non di mamma che lavora. È vero, ma è anche vero che culturalmente e istituzionalmente oggi la cura dei figli è ancora per la maggior parte carico più che altro mentale della mamma. Quindi ho deciso, e non sono l'unica come potrai sentire, di parlare di mamma che lavora. Fortunatamente, come ti dicevo, c'è chi sta lavorando sodo per far sì che cambi qualcosa. Ed in questo caso ho avuto il piacere di parlare con Cristina Di Loreto, professionista, imprenditrice e madre che ha fatto di questo tema non solo un lavoro ma anche una missione attraverso la nascita di Me First Academy. Ci tengo anche a ricordarti che Me First Academy è uno degli sponsor di Psico Network, il primo festival della comunicazione digitale per psicologi, che si terrà a Genova il 27 aprile 2024, quindi tra pochissimo, e che saranno presenti all'evento con il loro stand e non solo, ma questo lo potrai ascoltare tra poco. In questa puntata con Cristina, partendo dal suo ultimo libro Time Management, abbiamo parlato di maternità, di lavoro e soprattutto di gestione del tempo, ma anche di mindset, di mentalità e di ciò che va oltre le tecniche, perché come lei stessa dice, una buona gestione del tempo serve a produrre ricordi più che risultati. Quindi, bando alle ciance e sentiamo quello che Cristina ha da dirci in prima persona. Io oggi ho il piacere di riavere qui con me una collega, sia collega in senso professionale che poi personale, perché è una collega mamma che è qui dopo 4 anni che dalla prima intervista, quindi vediamo anche come si è evoluta la situazione. La saluto, poi vi racconto anche un po' chi è e come mai è qui con noi, Cristina Di Loreto. Ciao Cristina e bentornata a Psicologi nella Rete.
Ciao Simona, grazie per l'invito, ciao a tutti e a tutte.
Allora, Cristina è qui perché intanto voglio dire che finalmente dopo 4 anni, ormai il progetto di cui ci aveva parlato già 4 anni fa, che era Me First Academy, è diventata una realtà e questo è bellissimo perché sta portando avanti un sacco di idee, progetti innovativi e molto belli dal punto di vista anche del... dell'equilibrio, no? Se vogliamo, tra quella che è la vita personale e la vita professionale per le mamme lavoratrici, e questo per me è bellissimo. Sapete che mi tocca da vicino questo tema, quindi sono molto onorata che sia qui con me. Ma oggi anche qui perché Me First Academy è sponsor di Psico Network, che come ormai sapete perché vi ho fatto una testa così, è il primo festival della comunicazione digitale per psicologi che si terrà a Genova il 27 aprile, quindi ormai manca pochissimo e Me First ha sposato la nostra causa e noi ovviamente abbiamo sposato quella di Me First perché non possiamo essere più che onorati, no, di averli con noi come sponsor.
Grazie.
Ma Prima di, insomma, di lasciare la parola a Cristina, voglio ricordarvi un po' chi è e che passi avanti ha fatto Cristina, perché Cristina fa veramente tantissime cose e bene, devo dire la verità, perché è psicologa clinica e perinatale, psicoterapeuta a indirizzo breve strategico, coach, trainer, fondatrice del metodo Me First e della prima accademia di crescita personale dedicata alle mamme, che è appunto Me First Academy. È speaker, autrice dei libri Mamma rimettiti al primo posto e Time Management, non so se l'ho detto bene, poi ci racconterai anche un po' di questo titolo, ed è anche mamma di Azzurra Emanuele. Insomma, Cri, poi ci dirai anche come fai a tenere insieme tutte queste cose, però insomma, dopo 4 anni dalla nostra prima intervista, oggi, a parte quello che io ho detto, chi è Cristina?
Che bella domanda. Beh, Cristina, intanto appunto un saluto a tutti e a tutte e soprattutto a te, Simona. Cristina è tutte queste cose. Io ci tengo sempre a raccontarlo perché dal mio punto di vista bisogna rompere. Noi come progetto sai che cerchiamo di rompere degli stereotipi, dei miti sulla maternità, sulla paternità. Per esempio, una prima cosa che è cambiata da quando ci siamo sentite 4 anni fa è che Me First, approdando nel mondo aziendale organizzativo, ha iniziato da subito a parlare anche di supporto alla paternità, che indirettamente diventa un supporto alla maternità e soprattutto che incentiva, no, una rivoluzione culturale che sulla genitorialità oggi è sempre più necessaria. Però chi è Cristina? Cristina è tutte queste cose e sinceramente si può essere tutte queste cose senza che un ruolo tolga niente all'altro. Certo, con degli esercizi mentali, con delle tecniche, con delle strategie e soprattutto avendo smitizzato nella propria mente, e quindi qui parliamo anche un po' di un cambiamento di mindset e di cultura, l'idea che per essere una buona madre non si possa essere un'ottima professionista e per essere un'ottima professionista non si possa essere un'ottima madre, no? Quindi se vuoi poi approfondiamo un po' il tema, ma se tu mi chiedi oggi chi è Cristina? Io sono tutte queste cose, in più sono anche moglie di Lorenzo, su cui anche qui a volte faccio qualche tipo di fatica a tenere in piedi tutto il resto. Sono sorella di Christian, sono figlia di Chiara e potrei andare avanti così. Cioè, noi siamo sempre questa moltitudine e questa complessità di ruoli e sta a noi cercare di gestirli al meglio delle nostre potenzialità facendoli coesistere, no? E questo spesso è un po' complesso. Poi è chiaro che ci sono dei momenti in cui siamo più professioniste, dei momenti come quando siamo in vacanza in cui ci concediamo di essere solo e soltanto madri e anche questo un po' ce lo dobbiamo legittimare perché di fronte per esempio a un progetto importante, ora è uscito il mio secondo libro, non ti nego che nelle ultime settimane è stato faticoso tenere in piedi tutti questi ruoli, ho dovuto dare delle priorità, delle precedenze, ma chi è accanto a me comprende che questo, diciamo, possa essere fatto e quindi si diventa una squadra, no? Quindi è un gioco di equilibri che è molto complesso mantenere se viviamo nella gabbia degli stereotipi che la società ci ha un po' attaccato addosso come donne e come madri. Quando riusciamo ad uscire un po' da quel tipo di schema, allora si possono fare tante belle cose.
Assolutamente, e mi è piaciuto molto il fatto che tu abbia detto nella mia mente, no? Come prima cosa, perché questa gabbia penso che prima di tutto sia una gabbia mentale nostra, no? Che abbiamo interiorizzato sicuramente dalla società, che abbiamo interiorizzato dalla vita, no? Che anche se vuoi dalla nostra infanzia, perché diciamo direttamente o indirettamente ci sono arrivati una serie di messaggi per cui le donnine sono quelle rosa e i maschietti sono quelli blu, ok? E quindi abbiamo interiorizzato questa gabbia da cui pensiamo di non poter uscire, no? E quindi spesso e volentieri siamo noi che ce ne stiamo dentro questa gabbia dorata, da cui poi in realtà a volte la porta è mezza aperta, a volte no, però a volte possiamo uscire tranquillamente. Perché io sono la prima ad accorgermi di questa cosa, che a volte sono io che mi limito col senso di colpa, con un sacco di cose che poi, di cui poi sicuramente parleremo. Ma prima voglio chiederti, ovviamente, visto che 4 anni fa Me First era in progetto, no? Parlavi ancora di Project M ancora prima di Me
È vero.
First, e
Che era
quindi.
già però, ti ricordi, Project M era Me, Mom Manager,
Sì,
no? Quindi era già una suddivisione di ruoli, sì.
esatto, assolutamente, assolutamente. E, Me First però era già nell'aria, perché questo nome c'era già nell'aria, ce n'avevi parlato, però oggi Me First è diventata una realtà. Quindi raccontaci un po' oggi cos'è Me First.
Sì, volentieri. Allora, MeFirst è una startup innovativa che appunto è stata costituita a fine del 2020, che è guidata da me in preponderanza a livello proprio di quote societarie, però insieme a me ci sono tre uomini e mi fa piacere dirlo perché sono uomini che hanno deciso di scommettere sul benessere delle donne, delle madri. E questo è importante dirlo perché in generale quando si parla di parità di genere, quando si parla di inclusione o di women o mom empowerment, che sono un po' i temi che noi trattiamo anche con questo progetto, non stiamo parlando di temi che riguardano le donne, cioè tutta la società ha bisogno di attivarsi su questo tipo di tematiche. E quindi abbiamo tre soci, oltre a me, che sono Lorenzo, che è mio marito, nonché socio del progetto, che crede tanto in tutto questo e che aiuta in tutta la parte di video editing, di back-end, di gestione delle utenze. Tutto quello che diciamo è realizzato e si vede anche grazie a lui e soprattutto grazie a lui. Oltre al fatto che io posso spendere anche tanto del mio tempo perché lui come socio ovviamente consente anche quel gioco di incastri che poi diventa l'essere papà, no? E quindi c'è questo supporto all'interno della coppia, non solo personale ma anche professionale. E però anche personale. E poi abbiamo un imprenditore, Piero Capodieci, che è un imprenditore che è stato imprenditore per 50 anni, amministratore delegato, insomma, ha fatto un sacco di cose e lui ha subito scommesso su questa realtà come una realtà innovativa che serviva alla nostra società oggi. E anche qui si è rotto uno stereotipo perché dovete sapere che l'imprenditoria femminile non viene spesso incentivata per colpa di alcuni bias, per cui, beh, se la founder è una donna avrà meno dimestichezza con i numeri, con il business plan, con i progetti finanziari. Mi sono sentita dire a volte da un investitore, ma mi sembra che questo progetto sia un po' troppo a stampo familiare. Ecco, ci sono un sacco di stereotipi sull'aspetto imprenditoriale. Lui invece, devo dire, da persona illuminata, ha detto no, io penso che questa realtà sia interessante, c'è la tua fiducia e poi c'è Gianmarco Pinto, che non ringrazierò mai abbastanza perché ci ha seguito un po' nella parte proprio costitutiva, anche a livello mentale, nella gestione dei nostri equilibri interni, delle nostre visioni, e anche lui ha una piccola quota della società. Comunque, MeFirst oggi è una realtà che supporta le madri e i padri nelle più grandi organizzazioni italiane, e quindi tra i nostri clienti ci sono Barilla, BIP, Sisal, Sirti, Open Job Metis, e potrei andare avanti a citarne altri, e li trovate comunque descritti anche sul nostro sito. Per dire cosa? Per dire che tanto si fa con la nostra mente. Se noi ascoltiamo quello che ti dice la società, quello che sono gli stereotipi, le persone che ti disincentivano anche a provare a uscire un po' da quella tua zona di comfort, che poteva essere, va bene, faccio la psicologa a vita, io qui riuscivo bene, avevo due studi avviati, facevo già le terapie online in inglese, cioè avevo una professione che, diciamo, era già ben consolidata e avviata. Però avevo anche questo sogno che poi è diventato un progetto. Chiaro che bisogna poi allenarsi, sviluppare competenze, insomma, non basta il crederci, il se vuoi puoi, è una frase che comunque non è molto amica mia, bisogna poi aggiungere anche tutta la parte di se vuoi puoi provare, per riuscire però devi avere competenze, metterti in discussione, avere accanto le persone giuste. E poi MeFirst è una realtà che porta tutto questo anche nel mondo persone, non solo nelle organizzazioni. In realtà è partito dal mondo persona, quindi sui social, sulla divulgazione Instagram, con i nostri programmi. Appunto, abbiamo una community attiva con un numero che oscilla tra le 60 e le 120 persone, cioè non sono tante perché è un progetto che ancora non è abbastanza compreso, vi devo dire la verità, cioè non si capisce ancora l'importanza di lavorare su queste tematiche. Il nostro è un target molto difficile perché la madre di per sé tende a non spendere per se stessa, ad avere meno potenzialità economica, a pensare per il senso di colpa che non può dedicare tempo alla sua crescita personale, che è egoistico farlo, senza vedere invece quanto può restituire al suo ruolo di madre fare questo e anche al suo ruolo di professionista e di persona, e scusatemi se lo dico, alla società. Perché ricordiamo che ogni anno il numero delle dimissioni volontarie consegnate da una madre aumenta e tocca punte del 70%, cioè delle dimissioni totali, il 70% quasi di quelle rassegnate sono rassegnate da una madre, che solitamente abbandona un lavoro nell'apice del suo talento professionale. Questo ha una ripercussione anche a livello economico sulla società incredibile e aumenta il divario di genere, su cui il nostro paese purtroppo ogni anno scende di posizione. Quindi non c'è ancora quella visione che ci permette, lato persone, magari di raggiungere moltissime persone, invece le aziende hanno già compreso, no, quanto tutto questo può andare a loro discapito, quanto è importante investire su questi temi per ridurre il gap, per non perdere talenti fondamentalmente e anche attrarre nuovi talenti, perché quelle aziende che investono su programmi di supporto al rientro dal lavoro, poi semmai vi racconteremo anche cosa facciamo, di supporto psicosociale, alle madri, di transizione dall'individuo al genitore o semplicemente quei programmi che noi chiamiamo parental empowerment, cioè dei verticali, dei workshop dove diamo comunque attraverso il nostro metodo e le nostre competenze strategiche degli strumenti ai genitori per vivere meglio, non solo come genitori ma anche come individui, e loro, le aziende, hanno visto questo grande potenziale e quindi in questi 4 anni siamo cresciuti tanto. Devo dire, io sono molto contenta dell'averci creduto e di quello che poi siamo riusciti a realizzare. Poi ci sono stati i libri, il TEDx per Modena, due podcast. Ogni anno facciamo un evento di sensibilizzazione col mondo aziendale organizzativo. L'ultimo anno l'abbiamo fatto da LinkedIn, cioè siamo entrati in casa LinkedIn con tutta una serie di aziende che hanno raccontato i percorsi fatti insieme a noi. E poi ogni
Bellissimo.
anno facciamo una formazione anche in presenza dove vengono proprio le mamme del progetto. Quindi lavoriamo su tutti e due i fronti: mondo società, community, persone, mondo organizzativo.
Ce n'è bisogno tanto, soprattutto tu dicevi le grandi aziende e assolutamente ci sarebbe bisogno, ma immagino che poi nella vostra testa stiano già girando le rotelline, soprattutto per tutta quella realtà medio-piccola italiana, per cui da una parte si deve muovere anche, no, la società come società istituzionale che deve supportare, no, tutta questa rete di piccole aziende italiane, dall'altra
Concordo.
bisogna lavorare un po' sulla cultura, no, che c'è dietro questi piccoli imprenditori che alcuni sono illuminati, ma non ci possiamo purtroppo basare solo sull'illuminazione dei singoli, no? Per
No,
cui
assolutamente. Anzi, su questo, se vuoi, ti dico già che una delle. Tu dici, no, vedo tanti progetti, tante idee. Infatti, è vero, noi facciamo tante cose perché ci apriamo a target diversi, a audience diverse, ma una nostra iniziativa di cui siamo molto fieri è il tavolo interaziendale. Abbiamo riunito 12 grandi e medio grandi realtà, c'è anche una piccola media impresa in realtà, all'interno di un tavolo di discussione che dura un anno, che facciamo a Milano guarda, la settimana prossima siamo a fare una tappa in una di queste aziende e che alla fine di questo anno produrrà un inspiring paper per cercare di creare proprio un documento ispirazionale per tutte le realtà organizzative sui nostri temi, ma con un occhio anche di riguardo proprio alle piccole e medie imprese che sono ad oggi quelle per cui attivare questi programmi
è
è ancora
difficile.
un nice to have, capito? Non
Certo.
diventa un must
No, ma
do.
infatti mi rendo conto, nel senso che ti dicevo proprio questo rispetto al fatto che si devono inserire per forza a questo punto anche bandi ad hoc piuttosto che fondi ad hoc, perché le piccole e medie imprese, per quanto qualcuno, no, sia interessato, però non ce la fanno. Cioè,
Sì,
inutile che ci
concordo.
stiamo a raccontare, ok?
È una
Proprio
realtà.
perché si parlava di numeri, no? Però ti dico, molti invece purtroppo non sono ancora illuminati, però bisogna fargli vedere quello che dicevi tu prima, no? Quello che è il ritorno, ok? Il ritorno perché molte aziende perdono talenti e poi si mangiano i gomiti, però come dire, no? Se sono ancora aziende che durante i colloqui fanno domande tipo, ma hai figli? Piuttosto che tutte quelle domande che ormai non si possono più sentire o magari che fanno del mobbing, ecco, ogni riferimento a cose, persone puramente casuale.
No, no, è verissimo. Guarda, noi sentiamo storie anche dalla community Instagram tutti i giorni di questo tipo e di conciliazione mancata o impossibile in alcuni momenti. Quindi è proprio diventata una sorta anche di missione
Certo.
culturale e sociale. Questo ci aiuta molto a portare avanti il progetto con tenacia e anche a volte con un po' di sacrificio e fatica, come tutte le cose poi che
Certo.
no, sono
Grandi,
importanti.
grandi
Sì.
e belle, ma oggi diciamo che siamo qui anche per parlare un po' del nuovo libro e soprattutto di quello che ci sta dietro al nuovo libro, che è un tema che io non ho trattato tanto, ma che oggi tratteremo perché è importantissimo, soprattutto per noi, anche libero professioniste, molte mamme che magari arrivano a, come dire, interrompere una carriera, no? Come dicevi tu, all'apice, il momento in cui diventano mamme, oppure addirittura a doverla avviare, ok, nel momento in cui diventano mamme, e molto spesso purtroppo buttano via, proprio nel vero senso della parola, una serie di piccoli risultati o comunque anche di potenzialità che hanno costruito nell'arco del tempo, proprio perché pensano di non avere tempo. Ok, la famosa frase non ho tempo è quella che si sente più spesso, invece si può fare e soprattutto si può fare bene. Quindi time management, corretto? Sì, spiegaci un po' tanto di
Spiego
cosa
il
parla
titolo,
questo.
partiamo dal
E il
titolo.
titolo, partiamo dal titolo.
Allora, considerate che in Me First, la S, Me First è un acronimo, Mentoring, Empowerment, Flessibilità, Immersione, Ritualità, Strategie e Tecniche, trappole, scusate, ma anche tecniche nella parte strategica, mi sono ingarbugliata. Allora, fondamentalmente la S di strategie raccoglie al suo interno come momento, come spazio mentale, una serie di protocolli che servono a raggiungere degli obiettivi di salute psicosociale della madre, che a volte nemmeno lei vede, perché faccio un piccolo esempio. Care ascoltatrici, l'attività fisica e lo sport, che io per prima volta dimentico, sono veramente una delle fonti più importanti, per esempio, per la salute psicosociale, mentale e fisica, no? Ed è una delle prime cose che tagliamo via, così come le amicizie, così come lavorare sulla percezione dell'immagine corporea dopo il parto, oppure della salute pelvica, cioè possiamo spaziare veramente su tanti temi che non vengono mai affrontati e che sono invece per noi degli obiettivi concreti su cui lavorare. La gestione del tempo è uno di questi, ovviamente, nella nostra complessità. Noi avevamo già un kit di gestione del tempo che si basava fondamentalmente sul dare le principali tecniche conosciute di gestione del tempo, quindi to-do list, bullet journal, oppure chunking, boxing, tutto quello che poteva essere l'utilizzo di varie strategie tecniche. Se non fosse che durante poi il mio percorso professionale mi sono accorta che tu puoi conoscere tutte le tecniche di gestione del tempo che vuoi, ma se tu non cambi approccio mentale al rimetterti al primo posto, per esempio, invece che lasciarti in fondo alla lista, tu avrai messo magari la palestra, ma è la prima cosa che vai a depennare quando senti che ti devi occupare di altro, no? E lasci sempre in fondo te stessa. Quindi abbiamo creato questo kit di gestione del tempo che ha acquisito questo nome, Time Management. È italianizzato, io adoro l'inglese, tutto un po' in forma inglese nel nostro progetto, questa è l'unica parola che mi consento di dire in maniera sbagliata perché la pronuncia corretta di time management sarebbe time management, quindi dovrebbe essere time management, però sinceramente mi sembra complesso, anche un po' cacofonico, quindi la pronuncia, concedetevi di dire time management, così si capisce che il soggetto è anche la mamma. E il management per noi è uno di quattro elementi all'interno di tutto questo kit, dove pensate le tecniche sono solo uno di quattro elementi. Il management, che è un diciamo parallelismo del management aziendale, ma cos'è il management in azienda? La gestione e l'organizzazione volta al raggiungimento degli obiettivi utili per quell'azienda. Cos'è il management? La gestione e l'organizzazione della vita di una madre utile per raggiungere i propri obiettivi in termini me first, cioè di rimettersi al primo posto, mettere nel tempo le sue cose importanti, amicizie, anche lavoro, ma anche sport, ma anche tempo di coppia. Quindi time management va un po' a sottolineare il nostro kit di gestione del tempo, però sempre con un'ottica me first.
Quindi a misura di mamma mi verrebbe da dire, non a misura di figlia, a misura di marito, ma a misura di mamma.
Sì. E sul titolo devo dire ci siamo abbastanza, diciamo, confrontati anche con la casa editrice, perché sai, dovrebbe essere italiano, non lo trova nessuno, insomma, come si fa? In realtà, mi sono confidata anche con un nostro collega e amico che è Luca Mazzucchelli, e dice: No, dai, questo titolo è troppo carino, che poi ha scritto anche la postfazione al libro. Cerca di far sì che ti avvallino il titolo, no? Perché alla fine è bello, è il kit, è suo, ed effettivamente, insomma, ci hanno accontentati, sono molto contenta.
E quindi diciamo che la differenza poi fondamentale, no, mi sembra di capire, tra, perché ci sono tantissimi, ok, testi, anche più tecnici forse, io poi, lo sai, voglio leggerlo, quindi lo acquisterò sicuramente o comunque prenotamene una copia perché lo voglio, ma diciamo che
Sarà
ci
tra
sono...
l'altro a Psiconetwork, lo
Esatto, ci
porteremo per chi lo
sarà
vuole.
Psiconetwork, chi lo vorrà lo potrà acquistare direttamente a Psiconetwork, ma diciamo che ci sono tanti, abbiamo detto, libri, no? Testi di time management, forse anche più tecnici, non l'ho ancora letto, ma magari mi sembra di capire che sia così, però c'è una differenza fondamentale, no? Mi sembra di capire tra quelli e questo testo a misura di mamma e forse... Mi sembra che sia riassunta un po' in questa frase. In questo libro ti propongono una nuova gestione del tempo, o meglio di te, una gestione del tempo che serve a produrre ricordi più che risultati. Me lo confermi?
Te lo confermo. Allora, partiamo dal presupposto che è un libro tecnico, cioè è un saggio sulla gestione del tempo, però è un saggio sulla gestione del tempo con un focus molto psicologico, perché di fatto il tempo io lo visualizzo come la nostra vita che scorre e quindi sono anche un po' provocatoria su questo, perché di gestione del tempo parlano sempre persone che non sempre poi hanno, come dire, no? La gestione dell'aspetto psicologico, ma se ci pensate bene, gestire il nostro tempo significa prendere delle decisioni. Prendere delle decisioni significa per la maggior parte delle volte seguire degli aspetti emotivi che ci fanno prendere quelle decisioni. Allora perché di gestione del tempo non deve parlare lo psicologo, ma il motivatore o l'ingegnere o parliamoci chiaro, no? È un aspetto molto collegato all'esistenza umana e a come la mente comunque orienta le nostre decisioni. Infatti, c'è tutta una parte che riguarda i bias sul tempo, cioè come, ricordando Kahneman, che purtroppo ci ha lasciato proprio poco
Da
tempo fa,
pochissimo.
esatto, però come alcuni bias orientano le decisioni rispetto al tempo, quelli che possono essere dei miti da sfatare, e poi è molto tecnico perché io ho portato come sempre il mio approccio strategico alla gestione del tempo. E quindi c'è tutto un impianto strategico per comprendere le tue tentate soluzioni rispetto alla gestione del tempo, per esempio, che sono un costrutto teorico per noi fondamentale, cioè quello che la persona fa pensando di gestire bene il problema e che invece lo inviluppa ancora di più e lo porta ancora di più in un circolo vizioso. Faccio un esempio: fare sport alle 5:30 del mattino quando tutti dormono. E infatti la tentata soluzione quando tutti dormono è abbastanza tipica di noi mamme, che sia la sera per lavorare o la mattina per fare sport. Ecco, ci sarà quindi tutta una prima parte di decostruzione di bias, di tentativi di soluzione, un test che può far capire qual è il nostro approccio al tempo, quindi in realtà è molto tecnico come libro, sempre umano, anche perché a me piace scrivere comunque anche raccontando un po' degli aspetti di vita. La, diciamo, differenza rispetto agli altri testi di gestione del tempo è che qui tutto è sartorializzato sull'esperienza materna, quindi i bias, le tentate soluzioni, tutto il racconto che c'è dentro il libro è comunque sartorializzato sull'esperienza costruita in questi 4 anni di lavoro quotidiano con le madri. E quindi è verticale, no? Sulla nostra vita di mamme, soprattutto lavoratrici. Poi l'altra innovazione è lo sguardo strategico, cioè non era mai stato utilizzato l'approccio strategico per la gestione del tempo, e quindi qui anche, insomma, Giorgio Nardone ha messo la prefazione al libro raccontando quanto è importante avere questo sguardo per evitare di non gestire il tempo e rimanere poi delusi in fondo a questo grande viaggio. La sartorializzazione sulla maternità e l'idea di aver confinato l'aspetto tecnico a un 25% del lavoro da fare sulla gestione del tempo, che alla fine diventa una gestione di te, non del tempo.
Certo, anche perché, come dicevamo prima, tutto parte da come noi vediamo le cose, no? Ricordo una delle prime lezioni sulla percezione che ci facevano all'università, dove dicevano che la percezione è un filtro della realtà, ok? Come noi vediamo la realtà, no? E secondo me sul tempo è la stessa cosa, cioè noi mettiamo un filtro rispetto a come viviamo il tempo. E il nostro filtro è quello che poi ci fa dire non ho tempo oppure investo del tempo in qualcosa che mi fa stare bene, che quindi mi fa recuperare tempo ed energie anche, perché poi secondo me sono due concetti molto collegati.
Per esempio, posso dire una cosa? Vi anticipo un piccolo spoiler sul libro. Io propongo di non dire più non ho tempo, ma non sono riuscita a ricavarmi il tempo per questa attività. Perché in
È
un
un
qualche.
modo diverso di vedere la cosa.
Perché è un po' un riprendere la responsabilità sul fatto che, che ho deciso di non mettere questa tra le attività per me più importanti o principali o prioritarie, e richiama molto anche il tema poi della prioritizzazione, che comunque è un tema che viene affrontato, no? E a volte mettiamo delle priorità che sono più dettate da altri che da noi, da stereotipi culturali rispetto a quello che vogliamo davvero, quindi c'è tutto anche un lavoro un po' su, sì, la percezione che nasce poi dal mindset, dagli stereotipi, da tutto quello che è un po' il mondo me first, cioè che me first cerca di combattere all'interno della nostra società.
Assolutamente, assolutamente. E quindi ti vorrei fare un po' di domande, che devo dirti la verità, rispetto ad altre interviste, io mi preparo sempre alle interviste, vado sempre a cercare, no, fare un po' di lavoro bibliografico, ok? In questo caso ho pescato molto dalla mia esperienza personale, proprio perché io sono mamma, sono lavoratrice, sono passata prima dall'essere dipendente e poi dall'essere libera professionista, quindi penso di aver visto un po' le due facce della medaglia, no?
Grazie.
E quindi per me, cioè, penso di essere proprio il prototipo, ok? Di persona che ha bisogno anche di questo aspetto, no? Di questo cambiamento strategico di visione del tempo. E la prima cosa che mi viene a dirti è che nella gestione del tempo per le mamme lavoratrici, anche libere professioniste, ci si infila di mezzo un terzo incomodo che è il senso di colpa, lo abbiamo già detto, no? E quindi ti chiederei come ci frena questo senso di colpa e soprattutto come possiamo, diciamo, frenarlo noi in qualche modo.
Sì, questo è assolutamente uno degli ostacoli e anche nel libro è raccontato come una delle parti importanti sia la gestione del mindset. Cioè è chiaro che il mindset me first nasce dall'aver fatto tutta una serie di movimenti tali per cui io da essere ultima mi rimetto un po' in cima alla lista, ma spesso non riesco a farlo proprio per l'ostacolo senso di colpa. Devo dire che il verticale sulla gestione del senso di colpa è più nel primo libro che nel secondo, quindi mamma rimettiti al primo posto. Di fatto il sottotitolo è proprio neutralizza il senso di colpa, ritrova te stessa grazie al metodo Me First. Perché? Perché quella per noi è la base, cioè se io non vado a gestire quell'emozione ostacolo che comunque è figlia della maternità, cioè noi quasi, guarda, abbiamo fatto una ricerca l'anno scorso su 2691 madri con l'Abcom, che è uno spin-off dell'Università di Firenze, quindi una ricerca validata, con tutte, diciamo, le caratteristiche che deve avere una ricerca ben fatta e con un campione pazzesco. Il 78,3% delle madri lavoratrici italiane ha altissimi livelli, alti livelli di senso di colpa. Quindi è proprio una caratteristica quasi intrinseca dell'essere madre, soprattutto nella nostra società e lavoratrice. Come si gestisce? Qui noi abbiamo il nostro kit, che però non vi anticipo, che è proprio il kit SOS, che sono tre step, ma sicuramente vi posso iniziare a dire che farmi a volte delle domande strategiche mi può già aiutare nel vedere se effettivamente ho delle colpe, perché la colpa riguarda l'aver fatto e causato dei danni a qualcuno, no? Quindi abbiamo veramente fatto un danno con questa azione, con la nostra assenza, con andare a lavorare e poi osservare quelli che sono questi danni visivamente nei nostri figli. Cioè loro sono sempre la cartina di tornasole del sta andando bene o non sta andando bene. E il senso di colpa a volte è anche utile, quindi la distinzione che viene fatta nel primo libro, importante imparare a discriminare questo, è un senso di colpa utile o futile? Cioè mi serve perché devo riorganizzare il mio comportamento, devo rigestire il mio tempo, c'è veramente un danno che devo andare, diciamo, a colmare, oppure è futile, è solo figlio del mito della maternità perfetta. Cioè il senso di colpa che abbiamo noi nella nostra cultura proviene molto da in realtà quello che dovremmo chiamare senso di inadeguatezza.
Ok, di non essere all'altezza.
Una mamma non dovrebbe uscire per andare a lavorare 8 ore al giorno, no? Per essere una buona madre. Allora lì si instaura il senso di inadeguatezza. Che noi chiamiamo senso di colpa, ma in realtà dovremmo definire senso di inadeguatezza.
Anche perché poi la trappola di solito è: sono al lavoro, penso che dovrei essere con mio figlio. Oppure che non avrei dovuto lasciarlo all'asilo perché non è con la mamma, sono con mio figlio e penso dovrei fare questa cosa, soprattutto da libera professionista, no? Per cui non hai un limite esterno sul tuo tempo lavorativo, nel senso che te lo dai tu, e a quel punto ogni momento per te può diventare buono per lavorare. Quindi quando sei con i figli diventa, ma dovrei fare questa cosa, non l'ho ancora fatta. Quando sei a lavorare diventa, dovrei stare con mio figlio perché non ci passo abbastanza tempo.
Sì,
Per
questo
cui
è tipico ed è stato identificato alla fine degli anni Ottanta da due autori come uno dei conflitti famiglia-lavoro, cioè il Work Family Conflict, teorizzato nel 1985, è basato su tre aspetti. Uno, il conflitto tempo, faccio una cosa mentre in questo momento vorrei farne un'altra, lavoro-famiglia, sono a lavoro, vorrei stare con i figli, sono con i figli, dovrei stare a lavoro perché sennò affogo poi nel lavoro. L'altro è quello basato su la tensione. Litigo con mio marito, vado a lavoro, mi porto quella sensazione sgradevole e alla fine porto disarmonia nel lavoro, oppure litigo col collega e mi porto a casa, no? Quella tensione. Il terzo è carino, è basato sul comportamento. Sono donna manager, torno a casa, comando tutti, a bacchetta, come faccio al lavoro? E causa notevoli problemi. Quindi quello che porti tu è il conflitto basato sul tempo, cioè la sovrapposizione, no? Anche di situazioni, accompagnare i bambini a scuola, essere con loro a pranzo, vedere una recita, andare in gita, eccetera. E su questo noi lavoriamo appunto anche nel libro, nel dire intanto di vedere quelli che sono i nostri bisogni ora che siamo diventate madri, perché un altro tema che emerge spesso è la difficoltà a sentirci adeguate come professioniste quando diventiamo madri. Ma perché non consideriamo, non integriamo queste due identità, che sono una è nuova, no? Si deve integrare un po' con la precedente, cioè non possiamo più essere le professioniste di prima. Oppure decidiamo che vogliamo essere le stesse professioniste, piano, mi autocorreggo. Possiamo essere le stesse professioniste, ma potremmo, per esempio, lavorare su ritmi diversi o in smart working o chiedere di uscire prima per andare a prendere mio figlio al nido. E questo devo imparare a concedermelo senza viverlo come un non essere all'altezza, perché altrimenti vado poi a rinforzare quello che è lo stereotipo, no? E quindi mi sento in difetto e quindi inizio a giustificarmi. Allora perché si giustifica? Oppure non lo chiedo, ma allora lì lavoro male perché vorrei essere da un'altra parte. Quindi iniziamo a partire da cosa per noi è importante. Voglio esserci per andare a prenderlo. Ok, allora poi non posso però sentirmi non adeguata al mio ruolo professionale perché è una scelta che ho fatto in termini prioritari, di nuovi valori, integrando questa nuova identità nella mia vita. Poi ci tengo a dire una cosa che è quella che è successa a me. Se non cambiate valori, non sentitevi delle aliene. Cioè, se per voi comunque il lavoro rimane una delle priorità della vita, non vuol dire che non sarete delle buone madri. Bisogna fare un lavoro di visualizzazione di questo stile materno diverso da quello che ci hanno raccontato, quindi io faccio sempre l'esempio: non sarò la mamma che va tutti i giorni al parco con i figli o quella che fa i biscotti per Babbo Natale, ma non mi sento per questo meno madre. Magari con i miei figli leggo un libro, gli racconto del progetto, facciamo i gadget insieme per venire a Psiconetwork, ma è comunque un punto di connessione, no? Che io creo con loro e il rapporto alla fine rimane. L'importante è che il rapporto sia di qualità.
Assolutamente.
E noi siamo autentiche, perché io non
Assolutamente.
sarei serena nel fare i biscotti. Cioè, ora faccio questo esempio, non voglio offendere nessuno, ma perché non è un'attività che parla di me.
Certo.
Parla molto più di me cantare insieme, parlare in inglese facendo le sceme con mia figlia, guardare un cartone oppure leggere un libro o disegnare rispetto a magari andare al parco, per come sono fatta io, no? E questo mi permette di essere veramente vera, unica e sincera con loro nel rapporto.
Assolutamente. Intanto volevo anticipare che poi nell'agenda di Psiconetwork, però, un grandissimo spoiler su una delle tecniche, posso chiamarla così, o comunque dei
Sì, è un modello,
è un
sì, assolutamente.
modello, ci sarà. Quindi chi parteciperà a Psiconetwork con l'iscrizione premium, quindi avrà anche l'agenda, avrà la possibilità anche di leggere questo bellissimo modello che io ho già sbirciato. E che è veramente innovativo, quindi su questo non anticipiamo niente, ma volevo, insomma, volevo dirlo. E tu hai parlato poi di qualità, no? E questo è un appiglio per me per un'altra domanda, no? Sul fatto della quantità, cioè tempo misurato in quantità o tempo misurato in qualità, ok? O entrambi, sia nell'ambito personale sia nell'ambito professionale, no? Con i figli. Come misuriamo il nostro tempo? Cioè, basta il tempo di qualità, però, cioè, non so se mi sono spiegata su
No,
questo.
è importantissimo. Allora, intanto è per questo che le tecniche non sono sufficienti, perché potenzialmente anche liberare del tempo grazie a una tecnica, ma poi spendere quel tempo non nel migliore dei modi è inefficace. Cioè, se io riesco a liberare il tempo, magari per stare con i miei figli, ma mentre sono con loro, sto tutto il tempo al cellulare a rispondere alle mail, quel tempo comunque non è il tempo che io avrei voluto vivere, no? Quindi, e poi il tempo non è solo lo scorrere del tempo. Qui, sai, io sulla scrittura del libro mi sono proprio infognata, scusate il termine poco tecnico, sui grandi filosofi e gli scienziati che dibattevano sul fatto di quanto il tempo fosse soggettivo oppure oggettivo, perché c'è uno scorrere misurabile del tempo, no? E in realtà ci sono tutte e due le componenti, ma la parte soggettiva diventa molto interessante da attenzionare e su cui lavorare. E quindi su questo noi proponiamo sicuramente la tecnica dell'immersione, che è la I di Me First, cioè se tu riesci ad immergerti in quello che stai facendo, e quindi potreste chiamarla mindfulness, contatto col presente, co come vi pare a seconda del modello teorico che preferite, noi la chiamiamo immersione perché volevo dare proprio l'idea del sub che si butta in acqua e da quando sta immerso nell'acqua sta solo in quell'unico elemento. Non sente più cosa vuol dire star nell'aria, cioè fa quello e basta, quindi sei a lavorare. Lavora, poi è chiaro ci sarà la telefonata da casa, ma non puoi dividerti su più fronti, altrimenti la qualità si perde. Così come stai con tuo figlio, certo non sarà sempre possibile, ma Se tu intanto fai mille lavatrici, lavi i piatti, pensi alla mail da mandare, quel tempo perde qualità. E magari anche solo 20 minuti, per poi fare la lavatrice e affidarlo a qualcun altro, ma quei 20 minuti spesi con intensità ed immersione non sono più 20 minuti, è come se fossero stati un'ora e mezza per entrambi, e questo si vede proprio nella qualità del rapporto. Sono d'accordo sul fatto che un po' la quantità faccia la qualità, ma non così tanto come pensiamo.
Assolutamente. E lì mi riaggancio alla frase di prima, no? Al discorso del produrre ricordi. Se ha un
Bravissima.
tempo che è di quantità, ma come dici tu, lo riempiamo di cose e quindi poi non ce lo ricordiamo perché scorre, no? Inesorabile e anche un po' vuoto, se vogliamo, se lo dobbiamo riempire di cose, non produce ricordi. E se non produce ricordi, forse nella nostra mente non c'è mai stato e quindi ci sentiamo ancora più inadeguate. Non so, mi sembra che si entri in questo circolo vizioso, no? Per cui
Assolutamente.
invece se quei 20 minuti noi ce li ricordiamo, ma ce li ricordiamo noi, se li ricordano i nostri figli, se li ricordano i nostri amici, perché poi anche questo è importante, lì allora è un tempo investito, è un tempo speso, è un tempo che ci dà un risultato e quindi ricordo.
Infatti, guarda, parlo di questo anche quando a volte le mamme mi dicono: sì, però io poi la lavatrice la devo fare, no? Come si fa? Ok, in quel momento chiediti: preferisco una performance, la chiamo performance perché diventa poi performativa qui la maternità, no? Devo aver smarcato la lavatrice, devo aver fatto questo, devo aver mandato la mail, devo. Una performance di risultato, cioè ottengo un risultato, o una performance di valore, costruisco un ricordo, no? E lì poi siamo portate anche un po' a decidere, cioè io a volte preferisco lasciare indietro dei risultati, come appunto concedermi di avere la casa un pochino più incasinata, no? Un pochino meno brillante, ma avere ricordi, che poi per me sono anche ricordi lavorativi, come essere sul palco del TEDx oppure giocare con i miei figli. Però chiaro che qualcosa, la flessibilità, la F di me first, qualcosa dobbiamo mollare.
Certo, assolutamente. E qui però questa domanda te l'aspetterai sicuro perché cioè tutto bello, tutto bellissimo, ma a un certo punto interviene un terzo elemento molto, no, così a spada tratta, che è la società, le altre persone, un diverso modo di vedere la cosa, per cui che entra un po' nella tua testa, se vogliamo, no? Quindi la suocera, perdonatemi, prendo la suocera perché è anche un po' no, lo stereotipo un po' di quella che ti dice però non hai fatto la, però non hai pulito il bagno, però ecco, come del resto la società che ti dice, ecco, vedi, non viene la maestra, no, che potrebbe pensare, ecco, vieni, non vedi, non viene mai la mamma a prenderla, come mai, no?
Classicone,
Ecco.
io sono quella, cioè potrei citarti molti aneddoti, no? Mio marito è sempre quello che porta e va a prendere i bambini, così come quando si entra in casa mia so già che ci sarà un giudizio velato sul fatto che non sono la classica donna di casa, ma perché io ho scelto di non esserlo e non mi pongo il problema di doverlo essere per accontentare un'idea sociale, cioè.
Però tu dici, cioè, ok, quindi tu dici bisogna fare un lavoro su se stessi per non farsi,
Non solo,
diciamo.
non solo.
Raccontami un
Allora,
po' questo punto di vista.
intanto è interessante perché è un po' come se tu l'avessi letto il libro in realtà, Simona, poi te ne renderai conto quando ce l'avrai tra le mani. Cioè, il quarto punto, ora un po' ve lo sto spoilerando, ma in realtà vi assicuro
Ma
sono
perché te l'ho
300.
detto che sono il prototipo io? Cioè, tu
No,
hai
no, no,
fatto un lavoro su di me senza sapere.
fantastico. No, considerate sono 300 pagine. Ecco, vi ricordo che c'è anche l'audiolibro perché appunto siamo state mamme friendly. Sappiamo che per qualcuno può essere non il tempo adatto quello per leggere adesso perché ancora non hanno ripreso questa attività. Quindi, incluso con l'acquisto del libro, c'è anche l'audiolibro. Allora, il quarto punto è il sistema di welfare familiare. Cioè, non possiamo pensare che siamo solo noi a doverci organizzare, come qualcuno a volte ha detto, e non cito politici, però ecco, no, non funziona proprio così. Cioè, è chiaro che più io sono in grado di organizzare e gestire il mio tempo, più io posso ottenere risultati e ricordi in misura proporzionale. Ma una madre, non può essere l'unica persona ad accudire o a doversi gestire i momenti in cui non ha ad accudire i propri figli. Intorno a sé ci deve essere un sistema che noi abbiamo chiamato welfare familiare e ci sono anche degli esercizi che ve lo fanno calcolare, vi fanno capire su quale punto ancora bisogna andare a migliorare, come, perché. C'è anche un bel lavoro sulla coppia, sul valore di cogenitorialità, su quanto quella squadra può funzionare, che sia o no in una coppia affettiva, non importa, bisogna un po' lavorarci, probabilmente anche a livello culturale. Ma è chiaro che non possiamo fare tutto da sole, cioè a volte a me chiedono, ma e tu come fai? Io faccio che ho un grande sistema di welfare familiare e quindi ho una suocera che fortunatamente, lo dico con molta simpatia nei suoi confronti, mia suocera si è fatta in quattro nella sua vita, è stata segretaria di un direttore di banca, ha lavorato tantissime ore, ma c'era sempre la casa perfetta, il piatto pronto, tutto caldo, tutto stirato, no? Quelle cose che per me sono un altro mondo. E il mio 39esimo compleanno mi ha scritto un bigliettino bellissimo sottolineando proprio quanto io dovrei essere fiera di me per tutto quello che sto facendo e mi ha dato proprio anche una dimensione di quanto anche le generazioni che possono non comprendere questo nuovo stile, no, di maternità o di vita possono in realtà cambiare idea di fronte al fatto che le cose possono funzionare lo stesso, i figli possono essere sereni lo stesso, anche se tu non ci sei H24. Ok? Quindi intorno bisogna crearsi una microsocietà. Che chiaro non possiamo crearci se non siamo noi le prime a sentirci di poterci concedere questo spazio. Ecco perché il primo lavoro è su di noi, ma subito dopo viene il lavoro su chi sta intorno a noi. E ancora su alcune persone ci sono degli ostacoli grossi perché ci sono le suocere o le madri che invece ti dicono: ma devi proprio lavorare? Ma non siamo sicure che questo causerà un danno a questo bimbo, ma perché? Ecco, in quel caso un po' limitiamo i danni, un po'. Dopo aver fatto un lavoro su di noi, si può anche in maniera assertiva dichiarare che posso comprendere che tu non lo capisca, però io ho bisogno che tu rispetti quello che è la mia scelta e soprattutto che tu veda il mio potenziale dolore nel fatto che tu non possa capirla. Cioè io ho bisogno di te anche mostrarci un po' vulnerabili in questa faccenda, fa bene, perché a volte ci arrabbiamo e basta. Facciamo vedere il dolore che può anche arrivare dal non essere compresi dalle persone che comunque dovrebbero supportarci, no?
Certo, ed è importante
Mariti
secondo
inclusi, scusate se mi permetto, ma insomma.
me. No, assolutamente, assolutamente, ma infatti volevo dirti questa cosa, no? Rispetto a quando io sono rimasta a casa, ormai chi mi ascolta lo sa, io sono rimasta a casa, sono una di quelle che ha dato le dimissioni da madre lavoratrice perché al rientro subito del mobbing e sono rimasta diversi mesi a casa e credo che siano stati i mesi peggiori della mia vita, ma non mi sono riuscita a godere neanche la maternità con mia figlia perché per me era talmente il senso di inutilità che sentivo addosso, cioè non mi sentivo utile, non mi sentivo realizzata, per cui non mi riuscivo a sentire realizzata neanche nel fatto di essere mamma, ok? E oggi come oggi, invece, costruendo comunque qualcosa che rispecchia un po' il mio modo di essere anche come donna e come professionista, anche il mio essere mamma, no? È più, mi sento più autoefficace su questo. Ecco,
Sì,
quindi.
questo torna anche sul senso di colpa. Quando vi sentite in colpa a fare una trasferta di lavoro o a dover lavorare un po' più di ore perché c'è un progetto importante, poi andate a verificare come cambia però la relazione in base alla vostra autorealizzazione. Cioè, magari io sì, sono stata fuori, ma quando torno sono talmente carica di energia che alla fine la sentono anche i miei bambini, quell'energia, la rimetto nella relazione. Questa è un po' l'essenza anche di Me First. Chiaro, tutto va fatto con equilibrio, però ti faccio un esempio: noi adesso ci aspetta un mese che siamo delle trottole tra trasferte, presentazioni del libro, evento quando saremo da voi, eccetera, e abbiamo già pensato a crearci dei momenti di qualità con i nostri bambini. Quindi faremo due viaggi, anche se loro perderanno un paio di giorni di scuola, però, cioè, per cercare anche di, avendo sottratto uno spazio in virtù del lavoro, creare uno spazio comunque per loro, no? Perché questo è anche un po' l'equilibrio che serve, poi non si può essere sbilanciati, l'equilibrio funziona sempre un po' per tutto. Però vedere quando vi dedicate lo spazio del lavoro come cambia la relazione è raccontare quello che hai vissuto tu. Se io non sono appagata, non sono appagata poi nemmeno nel ruolo di madre, perché non. Poi c'è un altro tema che invece c'è qualcuno che si racconta magari di essere molto appagata e poi invece scopre che non si ricorda più chi è, non curando più l'identità personale. E
Esatto.
quindi, ma a me cosa piace fare? Io chi sono alla fine, no? I miei figli di me cosa racconteranno? E questa è un po' la M di mentoring, cioè quanto noi poi abbiamo anche una funzione di mentoring verso i nostri figli. Quindi ciò che noi facciamo ispira loro nel voler arrivare o no a quel modello. E se noi non facciamo niente, cioè questa funzione viene persa fondamentalmente.
Assolutamente, sono d'accordo. E qui mi riaggancio sull'ultimo tema di cui volevo parlare con te, che era poi il tempo per se stesse, ok? Proprio come donne o comunque come persone, ok? che di solito quello hai detto è il primo, no? Che di solito mettiamo da parte, che invece è importantissimo per un sacco di motivi, ricaricarci, per ritrovare noi stesse, per capire chi siamo, per tutta una serie di cose. In questo senso ci sono dei consigli che tu vuoi dare o comunque qual è il tuo punto di vista?
Allora, abbiamo intervistato 2691 mamme lavoratrici, come dicevo l'anno scorso, e alla domanda dal lunedì al venerdì riesci ad occuparti di hobby e passioni personali? Il 91,04% ha risposto mai o solo a volte. Il 91,04% ha detto mai o solo a volte. Quindi il tempo per noi, per nutrire, e a volte mi potrei mettere anch'io in questo 91%, cioè non nego che io, lo sai, tendo sempre anche a raccontare con estrema trasparenza quelle che poi sono le contraddizioni che vivo io per prima, perché aver creato un modello di questo tipo è nato da una mia prima esigenza perché non riuscivo a farlo e questo ci tengo a dirlo perché non sono né Wonder Woman né oggi, a tutt'oggi, posso dire di essere felice al 100% della mia gestione del tempo. È un lavoro costante, anche qui l'equilibrio non è mai un punto d'arrivo, è un costante lavoro che abbiamo bisogno di fare. Però per il tempo per sé, di nuovo, prima bisogna vederlo come di valore. Cioè, a livello di mindset, non può essere pensato come tempo che sottraggo al mio dovere, alle mie responsabilità, ai miei figli. Quello non è tempo tolto, è tempo offerto rispetto poi a quante volte sorridi. Cioè, ecco, ci vorrebbe invece che il contapassi, no? Un
Che
contasorrisi. Cioè,
bello, Cristina.
ma capisci, ma di questo stiamo parlando. Quante volte sorridi ai tuoi figli? E questo è proporzionale a quanto tu riesci anche a nutrire la tua identità di persona. Cosa possono raccontare i tuoi figli di te, Simona, o di me, Cristina? Mia figlia sa la musica che ascolto, i libri che leggo, le cose che mi piacciono, perché le vede, perché mi sono
Quante
ripromessa che
volte sorridi
deve
quando
vederle.
tornano a casa i tuoi figli o quando le vai a prendere? Io sai che ho un ricordo proprio cioè, ho poco ricordo di quanto mio padre, mia madre, no, sorridessero quando io tornavo a casa perché magari erano molto presi dalle loro cose. E io ho sempre detto, io quando mia figlia torna a casa, io la voglio accogliere e voglio farle sentire quanto mi è mancata, no? Per quanto io poi come dicevi tu, quando mi dedico, cerco di dedicarmi al lavoro perché per me è una priorità in quel momento, però il momento della riconciliazione è un momento che per me deve essere felice, no? E quindi il sorriso, no? Il farle sentire che comunque è ben accolta, secondo me è una cosa impagabile.
Sì, e poi hai detto anche una cosa importante che ti è mancata, cioè dobbiamo anche un po' legittimarci questa eterna contraddizione, perché è normale, cioè, ragazzi, anche quando le mamme mi dicono sì, però lui mi dice, mamma vai via, io sto male, ma meno male, cioè io a volte un po' sdrammatizzo, no? Cioè sarebbe molto più anomalo che ti dicesse, ah che bello che te ne vai, no? Quindi un po' dobbiamo anche accogliere dentro di noi queste sensazioni di mancanza, il senso di colpa fa anche un po' parte di questo viaggio. Una cosa che dico spesso è anche che forse il senso di inadeguatezza è anche un po' la prova di quanto in realtà siamo adeguate, perché se non sentissimo quella difficoltà, vorrebbe dire c'è qualcosa che poi non sta funzionando bene, no? Quel senso di responsabilità. Bene, detto questo, il tempo per voi è importante. Una volta che visualizzate che può essere un produttore di sorrisi, un produttore di energia, quello diventa una priorità e bisogna però saperlo perimetrare, difendere e chiedere anche agli altri che possano in un qualche modo difenderlo insieme a noi. Questa è la parte forse a volte più complessa, un po'
E anche
vedere quanto è
capire che
importante.
cos'è tempo per noi, no? Mi verrebbe da dire, nel senso che a volte ce lo facciamo dire dagli altri cos'è tempo per noi. Mi viene da dire andare in palestra, no? Tu dicevi giustamente, no? Il benessere psicofisico, è vero, però quando gli altri ti obbligano, no? Come dire, dovresti, 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 per te
Non è
diventa
tempo
quasi.
per te,
Esatto.
no. Ma
Per
infatti
me.
io, per esempio, ho iniziato con i massaggi a riprendermi
Ah,
cura del
beh,
mio corpo.
certo.
Cioè,
Certo.
giustamente, ho fatto un percorso proprio anche per dopo la pandemia. Io te l'ho raccontata questa storia, sono stata proprio in burnout ed è da lì che è nato Me First. La mia terapeuta mi disse: ok, non vuoi fare sport, lo senti come un dovere, impara a rivedere il tuo corpo in un modo diverso. Fatti fare un percorso di massaggi. Certo, bisogna investire un po' di soldi, questo sì, ma anche per andare in palestra fondamentalmente. E io ho iniziato a ricontattare il mio corpo in un modo che non era lo sport o l'attività fisica, ma quello mi ha portato a rivedere il mio corpo
Certo.
sotto un'altra forma, no? Chiaro, sì, bisogna sapere anche identificare cos'è tempo per noi. E un altro mito che rompo nel libro, poi tanto ripeto, non vi sto facendo spoiler perché 300 pagine sono tante, c'è tanta roba in più, ma poco tempo non significa poca qualità. Così come poco denaro non significa necessariamente poca potenzialità. Io ci tengo sempre a dire che vengo da una famiglia super umile, eppure comunque piano piano sto mandando avanti un'impresa. Certo, non è facile come se avessi un grande capitale dietro di me, ma poco non vuol dire per forza mancanza di qualità o mancanza di possibilità di successo. Anche 15 minuti in cui vi ascoltate quattro canzoni dell'adolescenza che non sentivate da tempo e che comunque vi entrano, può essere un tempo di qualità per voi. Quindi iniziate in maniera strategica dal chiedervi oggi. Se fossi già in grado di vedere me stessa come la priorità, il mio tempo come la priorità, cosa farei di diverso dalle altre giornate? Leggerei 2 pagine di un libro, mi farei una maschera, andrei a fare una passeggiata, chiamerei un'amica che non sento. Poche cose piccole vanno già bene per iniziare. Piano piano magari vado ad essere un pochino più ambiziosa, no? Ma da qualche parte devi partire.
Certo, assolutamente. E per chiudere la nostra chiacchierata bellissima, io lo sai, starei qua a parlare di questi temi con te un sacco, ma giustamente ci sono anche dei tempi, no, di ascolto. E quindi vorrei chiederti l'ultima domanda, che di solito faccio, ma questa volta nell'ottica, no, della giovane mamma psicologa che vuole, iniziare a costruire la propria carriera o comunque vuole far evolvere la propria carriera, ok, rispetto a questa integrazione dei ruoli di cui abbiamo parlato. Un consiglio dato col cuore da Cristina.
Allora, intanto non mettete da parte la vostra professione per tanto tempo pensando che in un qualche modo sia giusto farlo, a meno che non sentiate che sia giusto farlo, perché poi la difficoltà per le libere professioniste è l'idea di riprendere e poi diciamoci la verità, il nostro tempo ha bisogno di tempi fisiologici lunghi, il nostro lavoro, scusate, per poter ingranare, no? Quindi a maggior ragione se questa maternità magari arriva in una fase iniziale. Anche magari iniziando col piccolo, però ecco, il consiglio che io darei è fate prima un dialogo con voi stesse per capire quali sono i vostri obiettivi, quanto volete godervi, perché diciamoci la verità, più spesso succede il contrario, cioè che non ci possiamo godere le nostre maternità come libere professioniste, perché in realtà per quanto la cassa si impegni, comunque quei soldi magari sono pochi se lo facciamo quando siamo giovani, cioè non è così facile poi prendersi 5-6 mesi, no? A meno che non ci siano le situazioni familiari che lo consentano. Quindi a volte è più vero il contrario, che vorrei godermi di più la maternità e magari devo lavorare. Se invece siete nell'altra posizione, fate una chiacchierata con voi stesse e poi perimetrate e difendete quel tempo per il lavoro, dichiarando a chi sta con voi che per voi quello è un tempo da garantire, è un tempo che deve essere garantito così come deve essere garantito il tempo per voi stesse come individuo, cioè essere madre non può voler dire rinunciare a nessuna di queste parti, perché altrimenti, come ci raccontavi tu, il sentirsi non realizzate oppure il sentirsi non bilanciate con se stesse comunque non ci permette nemmeno di essere le madri che vogliamo essere poi.
Assolutamente, assolutamente. Oppure anche no, dall'altra parte mi verrebbe da dire, come dicevi tu, capire come posso fare, no, a godermi questi 5-6 mesi. Devo rinunciare ad altro, devo magari delegare alcune cose, devo rallentare, perché poi anche il concedersi di rallentare che cosa comporterebbe nella mia vita, no? Perché a volte già non posso, perché non posso concedermi di rallentare, perché perderò tutti i pazienti. È davvero
Non è
così?
detto, certo che no. Cioè, noi l'abbiamo chiamato maternity leave mode, cioè la modalità con cui andiamo in congedo di maternità dovrebbe essere soggettiva, questa è la verità. Cioè, ognuna di noi dovrebbe essere libera di poter dire chiaro che non è sempre così, non si può sempre
Certo.
fare. Voglio prendere 4 mesi e lo dichiaro, oppure voglio ricominciare a lavorare poco, però comunque quanto posso. Più o meno quasi da subito, perché per me il lavoro è una parte integrante della mia identità e mi fa bene anche pensare di poter non mollare per tanto tempo. Cioè, ognuna dovrebbe veramente sentirsi libera di poter decidere ciò che vuole fare con il proprio congedo di maternità. Non è sempre così e lo sappiamo, e a volte quando non è così bisogna imparare a guardare il contesto e chiedersi: ok, però allora cosa mi può servire per stare meglio, no?
Certo.
Magari non posso rientrare, ma posso lavorare sul mio social media marketing, cioè magari posso lavorare non sul paziente, ma sul come propormi, cioè posso fare altre azioni, semmai. Ecco, questo è quello che vorrei dirvi. Cercate di capire cosa è importante per voi e se lo è davvero o se è uno stereotipo o qualche pressione esterna che vi fa dire che dovreste fare così.
Ho
Questo è
qualche
importante.
gabbia interna.
O qualche gabbia interna, assolutamente.
Perfetto, grazie mille Cristina, davvero perché è stata una chiacchierata secondo me molto generativa e ricca, ricca, ricchissima di contenuto, quindi grazie come sempre.
Grazie a voi.
Voglio dare ovviamente, prima di salutarci definitivamente, quelli che sono i riferimenti, no, di Me First Academy e anche dove trovare poi il libro Time Management, che adesso è in preordine. No, da quando uscirà la puntata forse sarà già possibile acquistarlo, me lo confermi?
Allora, sì, in realtà da oggi è già possibile, ma sono finite le scorte, quindi mettiamola così. Non so quando esce la puntata, ma dalla settimana prossima è già acquistabile in libreria e
Ok,
anche
allora
su Amazon.
dovrebbe già essere acquistabile, nel senso che quando i nostri ascoltatori ascolteranno la puntata sarà già la settimana prossima, quindi dovrebbe già essere possibile acquistarlo. Comunque potete trovare tutto sul sito mefirstacademy.com. E la pagina dedicata al libro è mefirstacademy.com/time-mamagement. E poi comunque potete trovare anche le altre attività di Me First Academy anche sulla pagina Instagram, li trovate come Me First Academy. Su LinkedIn c'è la pagina proprio del progetto Me First e poi anche sulla pagina LinkedIn di Cristina Di Loreto. Quindi vi consiglio di andare a vedere tutte anche le altre attività. Mi sembra a maggio ci sia anche una giornata di formazione dedicata molto bella, quindi andate a vedere e poi ci vedremo sicuramente ad aprile per insomma, Psiconetwork. Quindi grazie ancora Cristina.
Grazie a voi, vi aspettiamo a Genova.
E vi aspettiamo a Genova. A presto! C'è un aspetto che mi ha colpito tantissimo in questa visione del tempo che Cristina propone nel suo ultimo libro, che è Time Management, ed è che il tempo è qualcosa che crea ricordi più che risultati. Io penso che sia bellissimo, soprattutto ci metta in un'ottica diversa da quella della performance. E mi sono chiesta quindi co che cosa potrebbe creare ricordi nella mia mente, in quanto madre, ma anche in quanto donna, psicologa, professionista, moglie e molto molto altro. E alla fine la mia risposta è stata: per me il ricordo è qualcosa che mi fa sentire bene quando lo penso, è un tempo che in quel momento vivo in pieno e che posso ricordare anche come investito per qualcosa di davvero importante per me. E non è tanto la classica retorica della serie il tempo davvero importante è quello investito con i propri figli, anche se poi in realtà per molti è vero, o per alcuni per molti è vero magari in parte, ma se per me anche il lavoro è importante, perché non dovrei investire il mio tempo in pieno anche in quello? Ciò che è importante per me, che mi fa sentire realizzata, mi fa stare bene. E questo benessere si ripercuote su tutto ciò che faccio e che sono, anche nella relazione, ad esempio, con gli altri, con i miei figli. Questo l'abbiamo anche detto con Cristina. E per questo motivo, le tecniche sono solo una piccola parte di questa gestione funzionale del proprio tempo. Prima bisogna comprendere chi siamo in profondità, cosa vogliamo e cosa davvero è importante per noi. E questo mi ricorda qualcosa. A te ricorda qualcosa tutto questo? Ti invito a pensarci e se ti va a darmi una risposta. Prima di salutarci, voglio ricordarti che Cristina e il team di Me First Academy saranno presenti a Psiconetwork sabato 27 aprile a Genova, anche con diverse copie del libro Time Management, per chi fosse interessato ad acquistarlo e immergersi poi nella lettura di questo prezioso metodo. Con l'acquisto del libro potrai poi accedere anche a uno spazio virtuale dove troverai tanti contenuti extra digitali, tra cui la versione audio del libro, diversi video di approfondimento e due masterclass della community Me First Arena in omaggio. Insomma, io, Me First Academy e gli altri partner ti aspettiamo a braccia aperte sabato 27 aprile a Genova per Psiconetwork. Noi invece ci sentiamo di nuovo tra 2 settimane qui sul podcast e nel frattempo io ti auguro il meglio e come sempre una buona psicologia nella vita.